Sabato 23 agosto, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Angelo Miotto in studio per questa puntata di Itaca, nel viaggio, un viaggio nel presente. Il 23 agosto, una città ancora deserta, è stato veramente facile arrivare stamattina fino qui a Radio Popolare per preparare questa rassegna stampa che sentiremo fra poco e quindi immaginiamo anche un weekend dove ci saranno diversi spostamenti di chi ha avuto in sorte di andare in vacanza o di chi si sta facendo magari un weekend o anche solo una giornata. Un saluto a tutti loro e a tutte loro. E andiamo a vedere i principali titoli delle testate qui di fronte a me e poi ci addentreremo dentro la rassegna stampa. Itaca oggi poi parlerà di Leoncavallo, lo faremo insieme ad Anita Pirovano, che è presidente del municipio 9, esponente di AVS. Ascolteremo ancora le parole di Marina Cattucci da Washington per questo dispiegamento, queste decisioni così estemporanee, mirate e strumentali di Donald Trump. Spiegamento della Guardia Nazionale a Washington. Ma partiamo subito con il manifesto. Giorni contati è il titolo di apertura, la fotografia è quella di un bambino, un ragazzino che sta cercando di mettere dentro un sacchetto, immaginiamo della farina, della terra bianca, della farina che è uscita, che è dispersa per terra. Dietro di lui ci sono altre persone in movimento che corrono con altri sacchetti in mano. A Gaza City è carestia, a settembre si allargherà a sud, arriva la certificazione dell'organismo internazionale IPC, causata dall'uomo, è un virgolettato, può essere fermata, qualsiasi ritardo si tradurrà in un'escalation di mortalità. Israele nega e fa partire il piano di occupazione totale. Il taglio medio è lo Squid Game dei candidati PD. Schlein in balia dei dicta di De Caro e De Luca in Puglia e Campania, mentre di taglio basso troviamo Catella, anche Catella è libero, riesame bocce PM, poi troviamo la Francia, andremo a leggere, autunno caldo, blocchiamo tutto, Macron è avvisato, e poi appunto la Guardia Nazionale, adesso Chicago, New York e San Francisco, Michael e Mirko. La vignetta è sempre, come al solito, veramente un cazzotto nello stomaco. Un personaggio dice all'altro: mio figlio è morto di fame, e l'altro risponde: davvero capriccioso. La Repubblica, Draghi sferza l'Europa. Ecco, Draghi appare sui due grandi quotidiani, Repubblica e Corriere in apertura. La foto grande di Repubblica, però, è una foto che vediamo in molti giornali oggi di un ragazzino, di un bambino che sta urlando con la bocca aperta, gli occhi sono davvero incredibili, è circondato da pentole ed è appunto per a Gaza c'è una carestia, adesso a dirlo è l'ONU, una foto straziante. Violenze di Al-Masri in un video shock, governo sotto tiro, siamo sulla spalla, mentre l'altra spalla è dedicata agli editoriali. E il caso vaccini e l'abuso politico della salute con Massimo Giannini e Michele Serra che scrive da Leoncavallo, un'opportunità per il nostro futuro. Taglio basso, l'inchiesta sull'urbanistica a Milano, anche Catella torna in libertà e una civetta, cioè un richiamo per andare nelle pagine interne a piedi pagina, Fratoianni, De Caro non decide per AVS e se non si candida troveremo un altro. Corriere della Sera, Draghi, illusione di un'Europa forte già evaporata, e Draghi ha parlato al meeting di Rimini, la sferzata dell'ex premier all'Unione Europea, in realtà era l'ex presidente del Consiglio, ma come sapete la stampa italiana per esigenze di spazio taglia via e noi non abbiamo il premierato, comunque sia. Solo spettatrice da Trump sveglia, brutale, dice Draghi rispetto all'Europa. Poi sotto abbiamo Gaza, l'accusa dell'ONU, la fama usata come arma. Taglio medio, revocati gli arresti a Catella, così torno subito al lavoro. E poi c'è la fotografia grande che mostra un palazzo, un incendio e Mosca ferma il vertice di pace, ci sono nodi da sciogliere. Sono i vigili del fuoco che domano un incendio dopo un attacco russo in un palazzo in Ucraina. Sul taglio basso ci sono un paio di giornali che iniziano a riportare le testimonianze delle donne che sono state spiate sul web, dice questo virgolettato, umiliata e tradita, è il famoso gruppo dei mariti fidanzati che c'era su Facebook. La donna, ho lasciato mio marito, è Giusy Fasano che scrive. Quando Bocelli mi disse smetto, invece la moglie Veronica lo dissuasi così. E vabbè, andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, che apre con una grande foto, è quella di Al-Masri, il macellaio liberato dal governo. I giudici italiani sull'agente ucraino invece è un terrorista. E poi abbiamo degli strilli appunto di articoli interni, uno su De Caro, minaccia Emiliano ed Elli, che Schlein rimango in Unione Europea. Poi motivi tra 45 giorni, esce pure Catella, il sistema con la S maiuscola gode, ma troppo presto, scrivono Barbacetto e Milosa. Ovviamente c'è questa cosa che avete sentito nei nostri giornali radio, e cioè al di là della sentenza ci sono questi 45 giorni e quindi i giornalisti su molti giornali si esercitano, diciamo così, nel cercare di anticipare quali potrebbero essere le cause di questa decisione del riesame, cioè se è una cosa nel merito oppure se è una cosa di forma. ONU, carestia Gaza, voci dal ghetto, mi arruolerei, serve cervello. E passiamo a Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana. Ieri giornata di digiuno indetta dal Papa, se vi ricordate, i cristiani chiamati a diventare artefici di riconciliazione, pace, virgola, subito pace è il titolo di Avvenire. Avanzano nel cuore di Gaza i carri armati israeliani, per l'ONU e carestia, fateci entrare per il bene dell'umanità. Mosca non ferma l'attacco frontale, vertice sempre più lontano, mette insieme le due grandi guerre, una guerra e una aggressione, uno sterminio che è in corso, un genocidio. E invece il taglio medio è per Draghi, Trump sveglia, brutale, Europa marginale, spettatrice. Ma la foto che ci attrae è una foto strana di mani azzurrine, come se fossero spettrali su una tastiera di un computer. Una rete inquinata e disumanizzata. Cosa mette insieme Avvenire? Due fatti, la morte online in Francia, il gruppo dei mariti voyeur in Italia, le regole da sole non bastano più. Voyeur è una parola un po' morbida, devo dire sinceramente, su quello che è accaduto. Invece la morte online in Francia è un ex militare che si è fatto torturare per 289 ore, poi è morto e ovviamente la cosa era in diretta. La Stampa, i dannati della terra, la foto è grande, occupa quattro colonne e si vede questa fila di persone che camminano, sono a piedi e portano, chi può porta un sacco bianco sulle spalle, sulla testa. I due stati, il coraggio dei paesi arabi e Bilemmot, quelle parole vuote senza le sanzioni, invece Francesca Mannocchi, sono le due firme che vengono sovrapposte alla foto. Poi abbiamo Draghi, sferza l'Europa, è irrilevante, taglio medio, Bruxelles non può fare a meno degli Stati Uniti, ci dice Stefano Stefanini, Al-Masri e quindi il caso, il video libico riaccende lo scontro, la foto del Papa di spalla invece, digiuno e preghiera, l'invito di Leone per ritrovare noi stessi e la pace e altri articoli. Uno è su Putin e Zelensky come olio e aceto, la dichiarazione come avete sentito è quella di Trump che si sta sfilando, anzi si è sfilato sostanzialmente da quello che aveva detto invece che voleva fare, cioè di risolvere tutto in 448. Gli Stati Uniti, poi, se Trump usa l'FBI per intimidire Bolton, un rispettabile repubblicano. Il Sole 24 Ore apre su una notizia che riguarda la Germania che è, dice il giornale Confindustria, sull'orlo della recessione, PIL giù dello 0,3% nel secondo trimestre, dati del 2023 e del 2024 corretti al ribasso. Nagel dice situazione difficile, nel 2025 possibile lieve recessione o stagnazione. Poi abbiamo una foto grande per la lirica, risanamento concluso, la sfida sono le risorse private. Bel temone anche questo. E poi abbiamo Meta, Google, un patto da 10 miliardi. E i due concorrenti sono messi invece a firmare un contratto perché per potenziare la propria capacità sul tema della intelligenza artificiale. C'è ovviamente Draghi sul Sole 24 Ore, meeting di Rimini, Draghi evaporata l'illusione dell'Unione Europea di contare, serve il debito comune per grandi progetti. Domani, Gaza, la fame è colpa solo di Israele, Draghi fa pezzi, l'UE non conta. Questa è la prima grande notizia. La seconda, invece, i pestaggi di Al-Masri imbarazzano Meloni. Poi vi segnalo che a piedi pagina c'è una inchiesta che andrà avanti, perché c'è un continua, dopo averla letta, ed ci riporta al 1978, ci riporta al 16 di marzo del 1978, quando fu rapito Aldo Moro e la sua scorta trucidata. Non fu geometrica potenza, tra virgolette, Moro il brigatista ferito a Via Fani. Ed è Davide Conti che è andato a sfrucugliare fra le carte le dichiarazioni per cui si dice appunto che Raffaele Iozzino, che era uno della scorta di Aldo Moro, era un agente, era riuscito, l'unico che è riuscito a balzare fuori dalla macchina sparando, a ferire un brigatista, ma di questo brigatista non si è mai saputa l'identità. Vediamo se poi nel continuo dei prossimi giorni qualche cosa uscirà fuori. Il Foglio, allora, il Foglio, ciliegina, direttore Cerasa, firma le sorprese positive del famoso risico bancario, eccetera, eccetera. Ma quello che invece io vorrei raccontarvi dalla prima pagina è la vignetta. C'è il ministro della giustizia Nordio col telefono in mano. Giorgia, ma questo che ammazza un disgraziato a mani nude non è il ricercato che abbiamo scappato con un volo di Stato? E lei risponde da fuori con un fumetto. Che hai? Chi te conosce? E poi dice Macox, parare il culo ai propri ministri non può diventare un lavoro a tempo pieno. Il titolo in rosso comunque del Foglio è Catella si merita una gran serie TV. E lo firma Giuliano Ferrara, antropologia di un imprenditore hollywoodiano capace di costruire bene molti spazi utili e costosi, niente a che fare con l'inchiesta di democrazia urbanistica, tra virgolette, e chat dei PM delle Galité allo Zafferano. Il Messaggero, Trump a Putin, 2 settimane per l'accordo, ma il titolo grande è contratti sprint per 6 milioni, settore privato, incentivi di tassazione per gli accordi collettivi da chiudere entro 6 mesi dalla scadenza. Altro richiamo, Powell, Fed pronta a tagliare i tassi, borse in festa, dazi, allarme dell'Unione Europea su acciaio, spedizioni postali, è caos. Questo è il super pastone che trovate di taglio medio. E poi la fotografia grande con la Serie A riparte dalla difesa, le foto di 6 allenatori, non ve li cito anche perché ne conosco pochi di quei 6, mi dovrete scusare. Il Giorno, Draghi sferza l'Europa, i margini non conta, invece la foto è per l'abbraccio delle madri, come sapete, o come avete sentito, a Rimini c'è stato l'incontro fra Elana Kaminska, israeliana, e Laila al-Sheikh, palestinese. Entrambi hanno avuto un figlio morto nelle guerre, si sono abbracciate sul palco del meeting di Rimini. Dobbiamo riconoscere l'umanità dell'altro. L'ONU a Gaza è carestia a uccidere. Oh, siamo i fogliacci della destra, il giornale Libero, eccetera, ci dicono che hanno avuto delle minacce anarchiche, minacce di morte. Una lettera minatoria con la accerchiata degli anarchici è stata indirizzata al direttore del Tempo Tommaso Cerno, al vice direttore di Libero Daniele Capezzone, all'editore Giampaolo Angelucci e al vicepresidente del gruppo Andrea Pasini. La grave intimidazione ha coagulato per una volta l'intero arco parlamentare in una solidarietà senza se e senza ma, dalla premier Meloni al presidente delle Camere, da Renzi a Conte. Tutti i partiti hanno condannato il vile attacco alla libertà di espressione. Questo ci raccontano. Io non ho visto foto di queste lettere sui giornali per capire un po', magari anche graficamente, di cosa stiamo parlando, o di altre firme al di là di questa accerchiata. Servi morirete, minaccia a tempo e libero. L'intolleranza alla libertà, Sallusti scrive il lungo editoriale. La foto grande è per Draghi, Catella è libero, i PM di Milano perdono 6-0. Questa è la concezione del linguaggio giuridico del giornale, che attenzione, attenzione, come sapete Leoncavallo, ci sarà una manifestazione il 6 settembre e i giornalacci della destra e i fogliacci si preparano a far crescere la tensione. Gli antagonisti si preparano alla guerriglia per il Leonca, questo è il tono vetusto. Libero, modello progressista, sede gratis al Leonca, niente casa alle famiglie. Schiaffo e PM di Milano, foto grande per Catella, indagati già tutti liberati. Siamo nel mirino, dice Mario Secchi, non ci controllano, vogliono eliminarci. La verità, avanti tutta con AstraZeneca, i video di Speranza al CTS mentre Camilla sta agonizzando. Questo è un titolo su tre righe e bisogna avere, diciamo così, una certa cognizione di cosa stanno parlando, perché non si capisce praticamente nulla. Mentre Belpietro chiede: sindaco Sala irritato, tra virgolette, per il Leonca, ma da che parte sta? Vedremo se risponderà. La Gazzetta dello Sport invece ha una fonoperazione di una copertina, diciamo così, che diventa un poster sostanzialmente con tutti i giocatori più importanti del campionato, perché riparte appunto via il campionato ed è sempre Napoli-Inter, fateci divertire. E questi sono i titoli dei giornali che abbiamo oggi qui con noi.
Il titolo è
A Itaca. Entriamo allora dentro i giornali.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Partiamo da Gaza perché la situazione è sempre peggiore, perché l'avanzata a Gaza City non farà che peggiorare le condizioni già disastrose di questo genocidio. Allora, andiamo molto su il Domani, anzi su Domani, perché l'articolo non c'è, glielo metto sempre ma sbaglio, e andiamo, adesso lo recupero, andiamo a pagina 2 di Domani. Questo è il bello del suono della carta dei giornali, delle rassegne stampa. Eccoci qua, che fa con questo passante, cioè le due pagine che sono accostate, la 2 e la 3 in questo senso sono un passante. Anche l'ONU certifica la crisi di Gaza una catastrofe morale, colpa di Israele. Affari a gas, il Medio Oriente guarda la fine del conflitto, scrive Davide Assael, fra poco lo vediamo. La disperazione a pagina 3 dei Gazzavi, aspettiamo solo di morire, sono delle testimonianze. E poi c'è Josca Fischer, che forse quelli più vecchiotti di voi se lo ricordano, se no per i più giovani ve lo ricordo, è stato un importante esponente dei Verdi tedeschi e della lotta antinucleare, è stato anche ministro degli esteri, vice cancelliere della Germania dal 1998 al 2005, insomma uno che ne ha viste tante, che dice: nell'era di Trump Occidente è una parola vuota. Ma partiamo dalle testimonianze con Bianca Senatore, che ben conosciamo, che scrive: negli ultimi 5 giorni non abbiamo mangiato nulla, ma solo bevuto tè senza zucchero. Non abbiamo neanche la forza di scappare. Attenderemo qui la nostra fine, chiuse virgolette. Le parole arrivano da un quartiere di Gaza City e sono quelle di Zainab Al-Awad, che in queste ore, con l'avanzata delle truppe di terra dell'IDF, non è riuscita a scappare. E come Zainab sono molte altre le persone che non stanno lasciando le proprie case, non perché non vogliono, ma perché non sono in condizioni fisiche per farlo. La carestia, che ormai attanaglia da mesi la striscia, ha fiaccato anche i fisici più robusti. E sempre più spesso vediamo persone accasciarsi per strada e morire così, sotto i nostri occhi, raccontano i cronisti locali. Non arriva cibo a Gaza e quei pochi camion che entrano contengono poche cose che arrivano all'1% della popolazione. Ma per Israele è tutto finto, nemmeno adesso che a certificare la carestia sono l'ONU e l'Integrated Food Security Phase, Classification, l'IPC, che monitora i livelli di fame in tutto il mondo ed è considerato l'indice globale più corretto e completo. Dicono che sono le bugie di Hamas, spiega Murad Kamil, e quanto vorrei che fosse vero questa volta, ma non c'è più cibo qui e moriremo nei prossimi giorni, senza scappare. La maggior parte delle persone, scrive Bianca Senatore, sta scappando a piedi perché non ha altri mezzi, né può permettersi di pagare per affittare da un vicino un furgone, magari, o un tre ruote. Non so come farò, racconta con voce flebile Maya Abu Latif, che ha perso il marito e ora deve cercare di portare in salvo i 3 figli di 9, 5 e 3 anni. Ci hanno detto di andare verso le zone umanitarie al sud, ma distano 25-30 chilometri. Come posso arrivarci? Per il momento Maya è accampata sulla spiaggia di Gaza City, non lontano dai ruderi della moschea di Al-Hassin, ma dovrà andare via perché i carri armati dell'IDF arriveranno fino alla spiaggia. Il finale. L'unico ennesimo trasferimento in corso è dal nord al sud di Gaza, verso Khan Yunis e Rafah, dove però ci sono già accalcate migliaia di persone. Non c'è spazio, spiega la giornalista Nur Shirzad, e soprattutto mancano almeno 1,5 milioni di tende che Israele aveva detto che avrebbe fatto entrare a Gaza prima dell'invasione e invece non l'ha fatto. Le cosiddette zone umanitarie non hanno nulla che possano lontanamente essere definito umano. Sono aree senza acqua, senza servizi, senza elettricità e ospitano il quintuplo delle persone che potrebbero viverci. Sono delle gabbie dove Israele sta ammassando i palestinesi prima della prossima mossa, quale che sarà. Allora, vediamo ancora su domani, dopo... La cosa che è bella di questi articoli drammatici però è questa cosa che appunto Bianca Senatore, come altri giornalisti, riportano delle testimonianze, e io trovo che il fatto di riuscire a dire il nome e il cognome delle persone che stanno parlando, rispetto, come diceva anche Laura Silva Battaglia ieri a Pop Sera con Sciacchi Senunzi, al fatto di citare sempre i numeri, sempre i numeri, sia una cosa particolarmente anche emozionante, cioè il fatto di ricordarci che sono persone, nonostante appunto la vastità del numero, che sono numeri ormai di decine e decine di migliaia e centinaia di migliaia a rischio, soprattutto di bambini. Allora, dicevo, andiamo a vedere anche un altro passaggio, che è quello che riguarda invece un'analisi più su la questione di che cosa succederà dopo, perché già c'è questa, le analisi ci sono già ovviamente, e soprattutto chi ha in mente questo piano di occupazione totale già sta facendo i suoi conti, e quindi anche gli analisti guardano avanti. Davide Assael, Affari e Gas, il Medio Oriente guarda la fine del conflitto, dice che ci sono 3 notizie da segnalare: oltre al contratto da 35 miliardi di dollari stipulato fra Egitto e Israele, che sancisce una partnership energetica avviatasi da anni, destinata a creare vantaggi per entrambe le parti. Se infatti è vero che dal gennaio 2020 Israele esporta gas verso l'Egitto attraverso un consorzio israelo-statunitense, va ricordato che nel febbraio 2021, a seguito di un incontro fra i due ministri dell'energia, è stato stipulato un ulteriore accordo che prevede la costruzione di un gasdotto sottomarino da Leviathan verso gli impianti egiziani di liquefazione di Idkud e Damietta. Per il Cairo significano soldi israeliani e consolidamento della sua posizione nel forum del gas del Mediterraneo orientale. Il patto appena firmato comprende però altre aree. Punto non indifferente la presa in carico da parte egiziana dell'addestramento di 5.000 ufficiali palestinesi che aiuterebbero a gestire la striscia di Gaza nel dopoguerra, evitando un vuoto di potere che gli egiziani vedono come fumo negli occhi. Allora, la seconda notizia invece, secondo Davide Assael, è il discorso del nuovo leader di ciò che è rimasto di Hezbollah, Naim Qassem, dove minaccia: nessuna vita per il Libano se le autorità governative tenteranno di disarmare il partito di Dio, secondo gli accordi della tregua raggiunta nel novembre 2024, che Israele è intenzionato a far rispettare. La terza notizia, secondo lui interessante, è il sequestro da parte delle forze yemenite di un carico di armi iraniane destinato proprio agli Houthi. Anche lì, su pressione degli Stati Uniti, qualcosa si sta muovendo per limitare chi continua a intralciare le rotte commerciali. Insomma, mentre l'Occidente dà prova della sua debolezza, il Medio Oriente guarda al dopoguerra, ma siamo sempre lì. Netanyahu è in grado di assecondare un simile percorso che aprirebbe a prospettive inedite per i prossimi decenni? Al-Sisi l'ha detto chiaramente: Senza soluzione alla questione palestinese, ogni accordo diplomatico col mondo arabo non garantirà stabilità. Fermiamoci un attimo sul Domani. Su Domani andiamo invece a La Stampa. Eccoci. No, non eccoci per niente. Eccoci qua. Dicevo, la foto grande di apertura della Stampa ricorda qualcosa di biblico, davvero. I dannati della terra. Il titolo, andiamo a vedere a pagina 10, 11, 12. Sono diverse le pagine che vengono dedicate. Ci sto arrivando. Ecco qua. 10, Gaza l'accusa dell'ONU Israele, carestia usata come arma. C'è poi Agai Levine, che è, o Levine, che è responsabile del team sanitario delle famiglie dei rapiti, che dice: il medico degli ostaggi, tempo scaduto, ogni giorno per loro può essere l'ultimo. Come fa a dirlo? Lo dice in base alle immagini, alle testimonianze che riescono a raccogliere, perché ci ricorda appunto che neanche la Croce Rossa può appunto visionare, perché Hamas non vuole far capire dove sono detenuti gli ostaggi. Robert Baer è un agente è un ex agente della CIA e dice: il riordino etnico di Netanyahu dietro l'idea di cancellare Hamas. È un'intervista interessante, prendiamo soltanto un paio di stralci. Quanto durerà ancora la guerra, gli chiede Francesco Semprini da New York, e l'ex agente della CIA dice: il Likud vuole cacciare tutti i palestinesi dal territorio israeliano, la definizione è quella di riordino etnico. Nella striscia già ridotta in cumuli di macerie, se si continua a bombardare per un altro anno, il risultato sarà quello di raderla al suolo del tutto e impedire qualsiasi forma di sopravvivenza dei Gazawi. Domanda: occupare Gaza City quindi è solo la prima fase? Risponde: Benjamin Netanyahu ha intenzione di proseguire in tutta la striscia. Se l'obiettivo è cancellare Hamas eliminandone tutti gli affiliati, le operazioni delle forze israeliane proseguiranno senza soluzione di continuità. Questo equivale a fare in modo che non rimanga più un palestinese a Gaza. Domanda: è possibile cancellare Hamas dalla faccia della terra? Risponde: no, perché Hamas è l'unica realtà che ha protetto i palestinesi usando la forza contro Israele. OLP, ANP e via dicendo hanno smesso di farlo da tempo. Non ci sono alternative ad Hamas. Dal punto di vista militare è impossibile individuarne tutti gli affiliati, specie in quella cattedrale di macerie che è ora la striscia. Così dice Robert Baer, ex agente della CIA, che ci ricorda che non c'è una visione politica per il futuro della striscia, perché lo Stato ebraico non la vuole. Madri oltre la guerra, vi abbiamo detto che a Rimini appunto c'è stato questo incontro fra madri che hanno avuto figli uccisi da una parte e dall'altra, e sono sempre parole incredibili quando riescono a incontrarsi le vittime, e in questo caso le madri di vittime di un conflitto. Non ho scelto la vendetta, non mi avrebbe portato indietro mio figlio, dice Layla al-Sheikh, e invece Elana Kaminka dice: dobbiamo imparare a vivere insieme, perché altrimenti continueremo a soffrire. Ci sono due interviste, non ve le posso leggere per questioni di tempo, però devo dire che, come in tutti i conflitti, quando poi ci sono questi incontri e si sentono, si leggono le parole delle persone che sono le dirette poi interessate, quelle che soffrono direttamente, hanno una lucidità che è altro che i delegati ai vari governi. Come fate a lavorare alla riconciliazione in una terra occupata dove una popolazione vive secondo la legge militare e l'altra sotto una legge civile? Chiede Mosè Vernetti alla mamma palestinese, e lei dice: la riconciliazione non consiste nel trovare delle soluzioni, significa trovare spazi per ascoltarci e per capirci. Prima delle soluzioni è necessario rispettare l'altro, dopo si può trovare una soluzione. Sembra banale, ma non lo è. E sempre Mosè Vernetti, invece, prendiamo un'altra domanda per Elana Kaminka. Dunque, vediamo un po'. Questa. Dice: come si può ottenere, quando i palestinesi avranno una vita migliore, dice, sarà lo stesso anche per noi israeliani? E chiede il giornalista: in che modo si può ottenere questo? Risponde: lo scorso dicembre a Betlemme ho partecipato a un incontro fra 8 madri israeliane e 8 madri palestinesi. Ognuna aveva subito la perdita di un figlio. Connettendoci in quanto madri, abbiamo maturato la consapevolezza di essere molto più simili di quanto pensassimo. Non eravamo più diverse. Volevamo tutte la sicurezza dei nostri figli. Iniziamo da qui. Lei il 7 ottobre ha perso un figlio e non si è voluta vendicare. Israele invece continua le stragi civili. Risponde: Hamas ha commesso un crimine ignobile il 7 ottobre, ma Leila, cioè la mamma palestinese, no. Perché dovremmo incolpare tutti i palestinesi di quelle atrocità? Lo stesso vale però per noi israeliani, non siamo tutti Smotrich e Ben-Gvir. Dobbiamo far sentire la nostra voce, i media devono darci spazio, Netanyahu non mi rappresenta. Lui insieme ad altri non sta garantendo un futuro a Israele, né alla mia famiglia. Interessante e soprattutto anche commovente, direi, no? Questi incontri fra... che hanno come parola chiave quella della riconciliazione, che è un altro tema sicuramente, speriamo, di futuro, che qui di futuro se ne vede poco. Andiamo a vedere un altro tema, perché il... c'è la Mannocchi, scusate, Francesca Mannocchi a pagina 25 della Stampa merita una citazione, è un editoriale piuttosto lungo, quindi non ho il tempo di leggerne gran parte, però almeno verso il finale scrive... Netanyahu ha sempre definito gli accordi di Oslo un errore che ho ereditato. Non ha nascosto la sua ferma opposizione all'ipotesi dei due stati, lo ha ribadito in questi mesi. A gennaio, due punti, alla fine non nascerà uno stato palestinese, l'ho detto anche gli Stati Uniti. A febbraio ha suggerito che l'Arabia Saudita potrebbe ospitare uno stato palestinese. A luglio la Knesset ha approvato una risoluzione che condanna l'ipotesi della nascita di uno stato palestinese, definendo una minaccia esistenziale per Israele. Si dirà una politica di estremismi, e invece no, una politica che è specchio del paese che rappresenta. Secondo un sondaggio del Pew Research Center del giugno 2025, solo il 21% degli israeliani ritiene possibile una coesistenza pacifica fra Israele e uno Stato palestinese indipendente. L'anno scorso era il 26%, nel 2013 il 50%. Si dirà ben venga allora il riconoscimento della Palestina da parte degli Stati, ben vengano le condanne agli insediamenti. Eppure no, perché anche questo in fondo rivela ipocrisia. Condannare la sofferenza umana e non sanzionare chi la commette, condannare la carestia e non condannare chi la provoca, condannare gli insediamenti e non punire chi continua ad espanderli è un esercizio ipocrita di pulizia della coscienza e di rimozione delle responsabilità che l'Europa non può più permettersi. È finito il tempo delle illusioni, torna il tempo del coraggio della politica. Allora, passiamo invece alla questione dell'Ucraina. Siamo su Repubblica invece a pagina 5. E è una Trump vertice senza di me, Mosca, Zelensky dice solo di no, Putin due punti, luce in fondo al tunnel con gli Stati Uniti, il tycoon apre un viaggio dallo zar, bombe ucraine sul gasdotto di Druzhba, la denuncia di Slovacchia e Ungheria all'Unione Europea. Poi in questo passante, sempre pagina 4 e 5, però troviamo una notizia che mi ha colpito. La babele dei soldati finiti sul fronte russo, truffa del Cremlino, tra virgolette. La foto è una foto con dei prigionieri di guerra, quindi ci sono dei soldati ucraini, e i prigionieri di guerra sono dei soldati africani. Vengono da 106 paesi, scrive Tonia Mastroianni, e hanno in comune l'essere stati attirati con l'inganno. Ora sono prigionieri di Kiev senza chance di tornare. Modam Kumal gestiva un bar in Nepal e guadagnava troppo poco. Un giorno qualcuno gli disse che c'era una buona opportunità di lavoro in Russia. Mi raccontarono che sarei stato ingaggiato come guardia giurata. Mi fecero firmare un contratto in russo, rivela. Ma gli intermediari mentivano, quel pezzo di carta che lui non era stato in grado di decifrare non era un documento d'assunzione da guardia giurata, era un contratto di arruolamento nell'esercito di Putin. Kumal è finito al fronte in Ucraina come carne da cannone dell'armata russa, infine è stato catturato dal nemico. Oggi è un prigioniero di guerra di Kiev e tutto sommato gli è andata meglio che ad altri. Richard Kanu, ad esempio, è originario della Sierra Leone, voleva andare a Mosca a lavorare, ha pagato $3,000 per ottenere un visto per la Russia. Anche lui è finito nelle trincee del fronte russo-ucraino a Donetsk, ingannato da reclutatori che gli avevano promesso un buon impiego, ovviamente, in ambito civile. Putin non può ammettere ufficialmente di aver bisogno di mercenari, ci racconta una fonte militare ucraina, e dunque ha allungato i suoi tentacoli in ben 106 paesi del mondo, alcuni dei quali poverissimi, dove la Russia recluta con l'inganno giovani e meno giovani, allettandoli con un lavoro ben retribuito. A Mosca, davvero storie incredibili se pensate al barista nepalese dove è finito. Allora, andiamo invece sulla questione Leoncavallo e troviamo su vari giornali, sul Fatto ne parla Barbacetto, c'è la questione che vi dicevo prima della interpretazione della decisione del Tribunale del Riesame che ha liberato tutti e sei gli arrestati ai domiciliari o meno, e quello che il giornale chiama 6-0. E invece noi andiamo su Domani, che è qua, eccolo, perché andiamo a leggere la pagina 8 di questa sentenza del Riesame, quando, no scusate, nella pagina 8 c'è, sì, c'è Enrica Riera che parla della scarcerazione, e invece c'è un'intervista a Daniele Farina, ex parlamentare di Rifondazione, SL, un volto storico del centro sociale milanese, surreale, dice che una città in cui si costruiscono torri nei cortili non trovi spazi per noi. Emanuele Del Frate che lo intervista, durante l'assemblea del 21 agosto ha paventato l'idea di una nuova occupazione, è davvero possibile? Risponde, molto vincolato dal possibile percorso con il Comune di Milano, si può anche tornare a essere zone temporaneamente autonome, le TAZ teorizzate da Hacking Bay, nota della redattrice, ma se il 28 agosto verrà davvero presentata questa manifestazione di interesse per lo spazio in via San Dionigi, è un'ipotesi che non possiamo scartare. Lo spazio individuato, chiede la giornalista dal comune, però presenta notevoli problematiche, e lui risponde, fino ad ora nessuno lo ha voluto perché il costo di ristrutturazione per l'agibilità è di molto superiore al valore di edificazione, deve essere oggetto di una bonifica dall'amianto che costerà almeno 400.000 euro e sono costi a carico delle associazioni, è lo schema ordinario che viene applicato anche ai privati, tu anticipi i soldi, poi il comune nell'arco degli anni di convenzione applicherà sconti sul canone, ma è l'unica soluzione possibile. A Milano non esistono più spazi con quella conformazione orizzontale ed è il motivo per cui la città ha avuto la verticalizzazione di cui si sta occupando la magistratura, si costruisce appunto nei cortili perché i movimenti, ma anche la città tutta, hanno perso la battaglia sulla destinazione delle aree ex industriali dismesse. Domanda, dopo i primi due sgomberi furono convocati cortei nazionali che hanno dato nuova linfa al movimento italiano dei centri sociali, ci riprovate? Risponde Daniele Farina, c'è una data, quella di sabato 6 settembre per una manifestazione nazionale contro la gentrificazione e l'espropriazione dei patrimoni pubblici autogestiti, l'invito a partecipare è per tutte e tutti e credo che sarà una risposta di massa, il corteo sarà anticipato da un'assemblea cittadina l'1 o il 2. Adesso la parola non è più del Leoncavallo, è di Milano e sarà un bel esperimento. Capiremo se nonostante la mutata composizione della città, che ha cambiato sangue per processi assai poco virtuosi, ci sia ancora la capacità di reagire a queste forzature politiche. Sarà una bella prova. Ora decide Milano e vedremo cosa produrrà in vista del corteo nazionale. Lasciamo anche il Leoncavallo, ne parleremo fra poco qui a Itaca. Fra pochissimo, anzi, e andiamo a vedere la questione della Francia come sul Manifesto, soltanto una segnalazione un po' più approfondita di questo bloquons tout, e cioè blocchiamo tutto, Macron è avvisato, l'autunno francese si pronuncia agitato, a giorni il primo ministro Bayrou dovrebbe chiarire dove e come intende tagliare 44 miliardi di spesa pubblica. La piazza è già calda, movimento cresciuto sui social blocchiamo tutto, da appuntamento per il 10 settembre, sinistra e sindacati si accodano, quindi altra data di settembre da tenere presente sui nostri calendari. E vi dicevo invece dalla Francia alla Germania, vi dicevo durante la lettura dei titoli questa cosa, la Germania estremamente interessante e anche preoccupante sicuramente per loro, ma anche sul versante europeo, sull'oro della recessione, e quindi scrive Il Sole, l'economia tedesca rivela recessione nel secondo trimestre, il PIL si è contratto 0,03% rispetto a gennaio-marzo secondo le rivelazioni diffuse dall'Istituto di Statistica. Meta, Google, patto da 10 miliardi, anche qui andiamo a pagina 15 solo per darvi due dritte, anche per Google scrive Andrea Biondi, l'intesa è un traguardo storico, in 17 anni di attività la sua divisione cloud non aveva mai firmato un accordo di simile portata. Non si tratta solo di vendere capacità di calcolo. Google avrà modo di consolidare la propria immagine di colonna portante dell'ecosistema dell'artificial intelligence, tanto più dopo il recente accordo con OpenAI, la creatura di Sam Altman legata finora con un rapporto di esclusiva a Microsoft. Alphabet ha dichiarato a luglio che l'unità Google Cloud, che comprende abbonamenti a software di produttività oltre all'infrastruttura, ha generato un utile operativo di 2,83 miliardi di dollari su un fatturato di 13,6 miliardi. Nel secondo trimestre la crescita del fatturato del 32% ha superato l'espansione del 13,8% dell'azienda nel suo complesso. Gli analisti di Bloomberg Intelligence sottolineano che il contratto con Meta conferma la competitività di Google Cloud anche sul piano dei prezzi, un dettaglio non irrilevante in un settore in cui la richiesta di calcolo cresce a ritmi vertiginosi e i costi rischiano di esplodere. Infine, la segnalazione prima di andare in pubblicità. Sì. È per l'ultima pagina del manifesto, Amatrice post sisma senza fine, è Angelo Ferracuti che scrive: dal vecchio centro storico è rimasta solo la torre civica, del vecchio centro storico è rimasta solo la torre civica a svettare nel vuoto. A 9 anni dal terremoto del 24 agosto, metà dei residenti del cratere vive ancora nei container. E questo altro che ponte, verrebbe da dire. I lavori contestati, siamo rientrati a casa, ma abbiamo già gli operai, piove dal tetto, questo è un virgolettato, c'è una foto del 24 agosto del 2016 con le macerie e quello che rimaneva delle case distrutte ad Amatrice, e poi tutto il paginone firmato dalla penna di Angelo Ferracuti che vi consigliamo di leggere. Pubblicità, torniamo subito dopo con Itaca. Radio Popolare, Itaca, in viaggio nel presente. Angelo Amiotto in studio, sono le 9:34. Ben svegliati a chi si sta svegliando adesso, tutto sommato è sempre sabato, qualcuno si sveglierà più tardi, spero. Ben svegliati a quelli che sono svegliati molto presto per andare al lavoro, o a quelli che sono partiti magari per tornare a casa o per partire, andare in vacanza o per prendersi una giornata. We'll be right back. Milano è ancora quella città in questi giorni, in queste ore forse soltanto, chissà, vedremo da domani sera, da lunedì, che d'agosto diventa davvero uno spettacolo per molti di noi che sono abituati a soffrire il traffico, oppure anche questa caratteristica tutta tipica, così dicono e così sentiamo anche molto spesso dei milanesi, di avere una fretta e spesso anche una certa ansia interna nel fare le cose. Effettivamente le strade della città sono deserte. È anche bello vedere questa cosa, devo dire, è una cosa che piace a molti milanesi, quelli che sono magari costretti o che vogliono o che non ce la fanno, perché poi ci sono anche le questioni economiche, ad andare in vacanza, a vivere la città d'agosto. Allora, fra poco parleremo di qualcosa che è successo proprio ad agosto, ne stiamo parlando da diversi giorni, da quando è accaduto, con una serie di notizie, cronache, editoriali, commenti, che è appunto lo sgombero del centro sociale Leoncavallo. Lo faremo con Anita Pirovano, che stiamo cercando per il collegamento, che è la presidente della zona 9 di Milano ed è un esponente di AWS. Ma andiamo avanti con la musica per il momento e ci ascoltiamo, vediamo un po', eccoci qua, qualche cosa di un po', dai, un po' militante anche.
Di fuga alla fine precoce che mi hai preparato, il mercato è già pronto, padelle sul fuoco, ma so come anguille, picciò cambio gioco e mando a fanculo. Il tuo mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, ma buone per la tua realtà virtuale, la radio e la tele, ne sono piene di facce serene, rassicuranti, che van bene per tutti quanti, mamme, bambini, ladri, assassini, gente per bene, che si offende se dico bene, e poi votano a Berlusconi, Prodi, di Nidale, ma fini, mo sopporto pure a Bonine, papà, mo cattiva e morte, e tutto quello che c'ho da dire, a torta ragione, il fatto è che non so per bene. La mia faccia non è serena, incompatibile col sistema che ci vuole, tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni, e sono tanti anni che voglio sabotare, sabotare, sovvertire. Questo è il mio lavoro e questo è quello che so fare, sabotare, sovvertire. Questo è il mio lavoro ma tu non lo puoi capire, sabotare. Miracoli, parla di money money, soltanto money money, no, non puoi fidarti di chi parla solo dei soldi, al tuo bene non pensa ma a quello dell'azienda, sì no no, tu non credere a chi parla di marketing, quando parla dei sogni e delle tue passioni, no, le strategie da manuale su di me non le puoi applicare, quante volte lo dovrò spiegare, tu usciterai a precisare che dalle folle mi farai clamare, VIP potrò diventare, tutti al circo a scenografare, con la tigre il domatore, ma che cosa ci posso fare se non mi lascia ammaestrare? Sì, lo so che se sto a sentire tanti soldi mi farai fare. Sai tranquilla cose? No, no, non è un serpente, né non saranno pesce, modo di vivere, scivolazzo un buon pesce sparisce, visto capitone a sera non fornisce. Mai, 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 mai,
mai,
non mi avrete mai.
minuti, Radio Popolare Itaca, non mi avrete mai come volete voi. Buongiorno ad Anita Pirovano, bentrovata.
Buongiorno a Angelo e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ecco, mi sembrava la musica più adeguata forse per dire certe cose di cui parleremo oggi. Anita Pirovano, dicevo già nei minuti precedenti, Anita, non facciamo finta che non ci conosciamo, quindi ti darò del tu. Che sei presidente di Zona 9, sei un membro di AWS, ma la cosa che io vorrei chiederti innanzitutto è il tuo rapporto personale con il centro sociale Leoncavallo. Quando è iniziato? Quando sei andata la prima volta a Leoncavallo?
Allora, credo più o meno coincide con il mio arrivo a Milano. Io non sono nata e cresciuta a Milano, mi sono trasferita intorno ai 23 anni durante l'università e appunto da lì buona parte delle serate, che fossero feste di laurea, che fossero concerti, che fossero feste delle semine o del raccolto, sono proprio state nei vari spazi di Via Vattò.
Ecco, ti ricordi la prima impressione di quando sei entrato, di questo mito forse anche che c'era, no? Perché Leoncavallo è un posto famoso in tutta Italia, non soltanto.
E beh, per me che arrivavo dalla provincia comunque era soprattutto vivacità di persone, ma soprattutto fermento, cioè che fosse musica, che fosse teatro, che fosse anche puro divertimento, l'idea era che ci fosse un posto a Milano che fosse accessibile a tutti, senza barriere di ordine economico, ma anche barriere di ordine culturale, cioè un posto che veramente mescolava culture, provenienze, in cui di fatto ci si poteva sentire a casa, sia che si fosse una persona che purtroppo una casa non ce l'aveva e quindi si ritrovava davanti al camino della area centrale del Leoncavallo, sia perché appunto volevi trascorrere una sera e soldi in tasca ne avevi pochissimi. Poi ovviamente ricordo anche tanti appuntamenti poi di carattere politico, perché la militanza politica, anche quella coincide con quel periodo all'inizio della militanza politica. Mi ricordo per esempio una bellissima serata con Don Gallo e Nicky Vendola al Leoncavallo, ecco, anche quello è un ricordo che porta nel cuore.
Senti Anita, facendo una battuta così così, potremmo dirti che vi hanno scippato il luogo della festa.
Sì, però qualcuno mi diceva anche in questi giorni che è stata una festa, diciamo, che tra quelle in anni in cui, diciamo, della sinistra si parla poco a livello di opinione pubblica, questa festa sembrerebbe, poi parleremo del fatto che è un imbroglio anche questo, che ha avuto un successo straordinario, nel senso che da lì a far schierare centinaia e centinaia di carabinieri, poliziotti, insomma in tenuta antisommossa per fermarla, mi sembra un po' eccessivo. Era un bel programma, è quello a cui stavamo lavorando, però così è un po' troppo. Terza parte. Noi avevamo scelto di fare la nostra festa lì perché era una scelta di campo, ci volevamo schierare, volevamo dire con forza che l'ipotesi che a settembre in qualche modo si esaurisse questa esperienza di 50 anni straordinari di storia della città fosse qualcosa che non doveva e non poteva succedere. Volevamo fare la nostra parte, volevamo dirlo in maniera chiara e limpida, ma purtroppo, diciamo, il partito politico che ha determinato questa scelta non siamo noi, è quello che sta al governo del paese, è quello che siede, diciamo, alla presidenza del Consiglio, che esprime il ministro degli interni e che è cugino, diciamo, della Lega che invece esprime Matteo Salvini, che dopo aver trascorso anche lui qualche serata da giovanissimo a Leoncavallo ha tradito, diciamo, anche quelle birrette bevute insieme a tanta parte della nostra Costituzione, della nostra Repubblica Democratica. Ecco.
Senti Anita Pirovano, ma invece torniamo per un attimo a dei temi che riguardano più la politica proprio e non soltanto le esperienze personali, appunto questo fatto della festa di AWS che doveva appunto svolgersi lì, e invece volevo chiederti questo, ma l'altro giorno in un bar di Bollate sono andato a prendere un caffè e c'erano delle persone che parlavano di questa cosa e insomma dicevano: ma non è possibile che il sindaco non sapesse.
Purtroppo sì, è incredibile, è un pezzo incredibile della vicenda, perché esiste comunque un tavolo della sicurezza e dell'ordine pubblico, sempre che si voglia, insomma, pensare, noi non lo pensiamo che Leoncavallo fosse una questione di sicurezza e di ordine pubblico, però in cui si condividono proprio gli aggiornamenti su tutto quello che può destabilizzare, diciamo, gli equilibri della città. E proprio il giorno precedente si era tenuto l'incontro e non è stato neanche nominato Leoncavallo e tantomeno il blitz del giorno successivo. Credo che sia qualcosa di grave e di increscioso questo.
L'altra cosa che ti volevo chiedere, poi la finisco con la Vox Pop che ho sentito in queste ore, sono delle persone che conosco che non sono molto amiche del Leoncavallo né di questa cultura antagonista o, diciamo così, divergente anche, che si è espressa e si esprime e si esprimerà ancora Leoncavallo, che dicono: ma come, l'avete lasciato vuoto? Com'è possibile? Tutto, cioè questa cosa un po' che storicamente si aspettava si aspettavano, tra virgolette, gli sbirri e c'era una resistenza. Questa volta sono arrivati col blitz il 21 di agosto alla vecchia maniera, ma non c'era nessuno dentro.
Ma non c'era nessun motivo di pensare veramente che ci fosse un'urgenza e una necessità, diciamo, di, visto che il 133esimo arrivo dell'ufficiale giudiziario per notificare lo sfratto si temeva questa volta con l'ordine pubblico dal 9 settembre, il fatto che si spendessero risorse, soldi per anticipare ad agosto non era previsto. Forse noi di sinistra siamo abituati a pensare che un minimo di correzione tra quello che si dice e quello che poi si mette in campo ci sia anche ai tempi del governo Meloni.
È finito anche quello, invece.
È una scelta, se posso aggiungere, sì. L'impressione che ha avuto è che sia stata tutta assunta a Roma. Io sfido chiunque, diciamo, fuori dentro i bar di Bollate ad aver letto in questi mesi una dichiarazione del prefetto di Milano, per esempio, sul tema dell'oncavallo, di cosa sarebbe dovuto succedere. Poi c'è da dire, tornando invece a Palazzo Marino, alla politica milanese e così via, che se nel 93, mi sembra di ricordare, Formentini, quindi l'inizio delle sindacature di destra nella nostra città, avevano proprio scritto a chiare lettere nel programma elettorale che volevano eliminare, mi sembra che si dicessero, il centro sociale Leoncavallo dalla città. Poi nel 2010-2011, con la campagna elettorale Giuliano Pisapia, con la cosiddetta liberazione di Milano, avevamo invece scritto che avremmo non regolarizzato, perché per me non è una questione di illegalità e legalità, ma stabilizzato come pezzo di storia, ma anche come risorsa per il futuro della città, il centro sociale, lo spazio pubblico autogestito. Tocca dire che sono passati dal 2010 15 anni e che questa cosa non siamo stati in grado di farla. Ecco, questo, insieme alla rabbia, insieme all'umiliazione di come è andato il blitz dei giorni scorsi, io porto anche il dispiacere e il rimpianto e anche il prezzo di responsabilità in quota parte di avere tradito questo obiettivo fondamentale. Ad ora.
Ecco, diciamo che appunto nei racconti anche che ci ha fatto il nostro Luigi Ambrose, no, della pattuglia dei deputati di Fratelli d'Italia che vanno dal ministro, quindi questa provenienza romana che ci stai confermando anche tu, ovviamente, e l'intenzione molti hanno usato la parola prendere lo scalpo proprio, no? Che io penso che sia un'espressione molto, molto interessante, perché dice proprio la voglia di vendetta, la voglia di fissare un punto che ce l'avevano lì sullo stomaco da diversi decenni, direi, su questa cultura, che è una cultura che, come la definiremmo oggi, la cultura del Leoncavallo, cioè le culture, anzi, metterei anche il plurale, perché si è parlato
sicuramente il plurale,
al plurale, ma perché si è parlato spesso di antagonismo, che è una bellissima parola, ma si può parlare appunto di cultura e di tante altre cose. Forse è cambiato poi, ovviamente, vari Leoncavallo, no? Forse, Anita, anche rispetto a quello che è stato l'antagonismo dei diversi decenni, anche dal punto di vista della politica e anche della società, però.
Sì, da tutti i punti di vista, che fosse la musica, che fosse il teatro, che fosse il cinema di Salvatores, che fosse anche la cultura enogastronomica, prima con Critical Wine, poi con La Terra Trema, secondo me è sempre stato l'elemento di novità. E se dovessi scegliere tra tutte le esperienze culturali e artistiche del Leoncavallo una sola, io sceglierei il Downtown, perché mi sembra anche di straordinaria attualità in questo momento di grattacieli e di città da guardare dall'alto, il fatto che forse
pronto?
È un cavallo di sotto, mi senti?
Sì, adesso sì, dici, pronto? Invece di guardare dall'alto, dicevi?
Sì, dicevo, nell'Leoncavallo, che già è a piano terra, c'è anche un piano meno uno in cui c'è il Downtown, che è questa straordinaria raccolta delle migliori espressioni di quella che allora si chiamava street art, adesso si chiama arte pubblica, e tutti i migliori artisti della scena milanese, penso a Pao, penso a Microbo, penso a Osmo, lì avevano iniziato a lavorare e lì ancora sono conservati quei loro primi lavori, che hanno, secondo me, anche un valore economico, ma sicuramente un valore storico, artistico e culturale che è straordinario e che è uno dei tanti, delle tante ricchezze di Milano che rischiano di andare perdute. Ecco.
Adesso cosa succede? Abbiamo letto l'intervista oggi di Daniele Fiarina su Domani, appunto, che ci racconta di questa opzione che si sta vagliando, ma insomma adesso c'è anche un po' la corsa, cioè dal punto di vista anche della critica, è stato detto, e mi sembra anche una cosa condivisibile, che insomma si poteva pensarci prima?
Quello che si poteva fare prima l'ho detto, però io penso che la corsa che bisogna fare adesso è quella ad essere il 6 settembre tutti alla grandissima, secondo me sarà una assemblea, una manifestazione che davvero vedrà decine di migliaia di persone, non solo da Milano ma dalla Lombardia, da tutta Italia, perché credo che quella manifestazione nazionale che è stata indetta giovedì sia davvero una ripartenza per il Leoncavallo, una ripartenza per la città, una ripartenza per la politica. Non so se lì comincerà anche la campagna elettorale per il futuro di Milano, perché in questo momento lo scalpo che qualcuno voleva prendere passa sicuramente da quel luogo importante, ma credo che chi ha fatto quel blitz voglia riprendersi la città. Ecco,
ti ho segnalato prima le ascoltatrici e gli ascoltatori come per esempio i fogliacci della destra già parlano di questa manifestazione, il giornale dice gli antagonisti si preparano alla guerriglia per il Leonca, pagina 4, i leoncavallini disarcionati preparano la guerriglia, noi 100.000 arrabbiati, è un virgolettato che non so dove l'hanno preso, ma comunque sia. Questi sono i toni a oggi, che siamo al 23 agosto, quindi immaginiamo cosa possa diventare mentre ci avvicineremo al 6 settembre. E a questo punto c'è questa opportunità che probabilmente vedremo cosa succederà per risolvere anche dal punto di vista politico. Rimane un tema di cui volevo parlare con te, Anita Pirovano, e che riguarda un punto forse interessante di questa cultura della mediazione, la chiamerei io, cioè dell'incontro fra l'antagonismo e l'istituzione, cioè questa cosa che è avvenuta molto con le sindacature di Pisapia, e dove forse si è perso un pochino però anche invece quella che era la capacità di conflitto dell'antagonismo. Tu cosa ne pensi?
No, io penso che una delle tante cose che ha segnato appunto quella vittoria elettorale è stata la capacità di Giuliano e Pisapia di tenere insieme gli spazi sociali autogestiti, i centri sociali, la politica partitica, gli altri corpi intermedi come i sindacati, l'associazionismo, l'ARCI, chi combatte per i diritti di chi non ha diritti, penso tra tutti le persone migranti. Ecco, credo che la manifestazione del 6 sarà una manifestazione di arrabbiati, ma sarà una manifestazione che vedrà arrabbiata larghissima parte della società milanese, ecco, tutti coloro che appunto anche fanno fatica a riconoscersi in questa città che sembra attrarre più ricchezze, che contenuti, che idee in questo momento, e che consuma spazio pubblico, ecco. Quindi io sono molto ottimista sul fatto che anche nei momenti più bassi si possa trovare un nuovo slancio, e credo che se non ora, quando, ecco.
Dall'altra parte si parla appunto dell'inizio della campagna elettorale anche, e quindi con una giunta e un sindaco messo a dura prova, se non dal punto di vista giudiziario ma comunque sia politico, dall'affare Cemento, questa cosa è stata vista anche come un tentativo da parte della destra di anticipare temi di campagna elettorale.
Secondo me anche il governo della città, il sindaco, la giunta, la maggioranza ha un'occasione in questo momento, che è quella di tradurre, diciamo, quella famosa discontinuità che è stata solo nominata nelle settimane scorse in pratica amministrativa e politica, trovando una soluzione sicuramente anche amministrativa e fisica per il Leoncavallo, ma anche e soprattutto ascoltando i tanti e le tante che in questo momento non si riconoscono nelle scelte che il governo della città ha assunto in questi ultimi mesi e anni, perché sono persone che peraltro, cioè, diciamo, gli effetti di quelle scelte l'hanno vissuto concretamente poi nel dipanarsi delle loro vite, che riguardasse le politiche per la casa, che riguardassero i servizi accessibili, che riguardasse comunque riconoscersi in un'idea di bene comune, insomma, del fatto che quello che succede in città serve soprattutto a migliorare appunto il presente e il futuro dei cittadini e delle cittadine.
Senti, stavo scorrendo per cercare una citazione nel mio telefonino e vedo che mi scrive Renato Sarti. Ve lo leggo perché riguarda quello che stiamo dicendo. Lui dice: il Leoncavallo, dove ho portato più spettacoli e partecipato a diverse iniziative, è un luogo simbolo. Il governo ha deciso di colpirlo e lo scalpo ad esibire come trofeo, lo dico al 2000 nel testo Mai Morti, rappresentato anche a Leonca quando Berlusconi aveva cominciato a sdoganare i fascisti. Tanti e tanti sono i sintomi di un nostro rientro alla grande, virgolettato. Ebbene, è arrivato il momento della rivalsa per i nostalgici del bel ventennio. Leoncavallo va difeso. Mi scrive ancora Renato Sarti: se lo spazio da adesso sgomberato come sempre coraggiosamente in agosto non può più essere la sua sede, vada trovata una soluzione. Non ho dubbi che questa giunta, che è sempre stata presente e determinata a difesa del valore della resistenza e dell'antifascismo, come ha già esplicitato, si adopererà in tal senso. Grazie a Renato che mi hai mandato questo messaggio. Mi sembrava interessante leggerlo proprio anche per dire, uno come Renato Sarti, che è un grande amico di Radio Popolare, un grande amico dell'antifascismo, che cosa pensa di questa...
È un grande amico anche del Municipio 9, perché abbiamo l'onore di ospitare il Teatro della Cooperativa nel nostro territorio, e questo ci rende molto orgogliosi. Peraltro credo di avere visto, tra le migliaia di volte in cui sono stato a Leoncavallo, anche Mai Morti.
Ecco, una cosa per finire, per chiudere questo nostro dialogo, riguarda la questione, se vuoi, che mette insieme le due notizie che hanno scosso Milano. La prima è quella dell'inchiesta, ovviamente, sul cemento in città, e l'altra è questa chicca che ci hanno regalato il 21 di agosto con i celerini a sgomberare il Leoncavallo. Questo ci porta a parlare non solo di cultura, ma anche di cultura degli spazi. Cioè, il tuo osservatorio è un osservatorio interessante. Il Municipio 9, dove io ho avuto modo di vivere, tra l'altro, devo dire che è un municipio che si è sempre dato molto da fare, soprattutto, non lo dico perché c'è Anita Pirovano adesso qua è in onda, ma sotto la presidenza di Anita, ma è un municipio vivace sicuramente, e molte delle attività che riguardano gli spazi dove agire delle cose sono cresciute. Allora, Milano ha un problema di spazi, come contenitori anche per nuove istanze da parte di chi, vorrei chiederti Anita, tu conosci il tema perché hai prole e conosci anche molti giovani, ha abitudini diverse da quelle che potevamo avere nelle generazioni passate, di ritrovo, di punti di ritrovo, di mancanza di apparecchi digitali per esempio, o di app che in qualche maniera ti fanno sentire in comunità, ma in realtà sono tutti in posti diversi.
Sì, io penso peraltro che diciamo, una delle tante ragioni che insomma in questo momento spiegano il disagio giovanile, noi ci chiediamo perché i ragazzi, diciamo, stanno solo sui social, stanno solo coi device. In realtà per me loro stanno sui device anche perché hanno pochi altri luoghi per ritrovarsi. Milano negli ultimi 20 anni è cambiata tantissimo, io sfido chiunque a pensare a uno spazio nuovo che è nato nei vari quartieri, nelle piazze e così via, che fosse pensato non per i bambini, non per gli anziani, non per gli adulti, ma per i giovani. Quindi abbiamo molto bisogno di dare spazio, un dare spazio che secondo me riguarda da un lato il immaginare, infrastrutturare qualcosa, ma soprattutto dare spazio nel senso di dare protagonismo. Cioè, questo per esempio le politiche giovanili del comune, l'assessorato, la direzione provano a farlo. Quello di cui hanno bisogno gli adolescenti e i giovani non è solo delle soluzioni, ma è proprio un ascolto, no? E in questo senso anche nei nostri quartieri, in cui trasformiamo le piazze, in cui con tutti i luoghi che esistono, gli spazi ibridi, i vari insomma luoghi che non sono solo non sono in vendita e dove si vende, però qualcosa in più che non sia pensato per tutti e per tutte, va benissimo pensare le cose a misura di tutte le generazioni, però c'è proprio bisogno di fare qualcosa di specifico per le generazioni che si affacciano in questo momento a prendersi sostanzialmente il futuro e il presente che sono tutti loro. Ecco, questo dobbiamo provare a farlo meglio. Secondo me Milano in questo momento si è fatta un po' troppe poche domande, no? su quello che servisse alla città. Dopo il Covid abbiamo fatto fatica ad uscire dal lockdown dal punto di vista politico e amministrativo, ora lo dobbiamo fare con molta accelerazione perché abbiamo perso troppo tempo, e secondo me questo tema dei ragazzi è importante. Io vi raccontavo all'inizio, a 20 anni il Leoncavallo per me era il luogo dove stare, il place to be di me ventenne. Adesso, come dire, quali sono i luoghi? Sicuramente un futuro Leoncavallo, ma non basta, ecco, un unico spazio magari all'estrema periferia sud-est di Milano, ne servono tanti altri.
Grazie Anita Pirovano, ti ringraziamo moltissimo.
Grazie Angelo, buon sabato e buon weekend a tutte e tutti.
Grazie, ci vediamo sicuramente il 6 in corteo e ci sentiamo in questi giorni. Anita Pirovano, presidente Zona 9 e quota AVS, è una, diciamo così, una lunga militanza sia politica ma anche, come avete sentito dal suo racconto personale, dell'arrivo a Milano e del Leoncavallo. Oh, sono le 10 e siamo ad Itaca, in viaggio nel presente. Yasa Topi Mi Corape, questo è il titolo della musica che state ascoltando, che è avvolgente, sinuosa. Allora, avevo un debito con voi dalla rassegna stampa, avevo pochi minuti a disposizione in realtà, quindi ve l'avevo saltato, ve l'avevo citato, però Joschka Fischer, per chi non fosse stato in collegato quando l'ho detto, Joschka Fischer è stato ministro degli esteri e vice cancelliere della Germania dal 1998 al 2005, per 20 anni leader dei Verdi tedeschi, e 20 anni sono tanti, nel senso che quando è stato leader dei Verdi tedeschi i Verdi erano parecchio duri in Germania, e come si diceva, come dice il detto tedesco, le radici dell'albero verde sono rosse. E Fischer ha scritto questa, questo commento che si titola "Nell'era di Trump, Occidente è una parola vuota", e non volevo saltarlo perché ve l'avevo promesso, e quindi ve lo cito un attimo, poi passiamo a un altro capitolo di Itaca. "L'idea di Occidente, scrive Fischer, non significa più molto se non nulla per l'America sotto Trump. Tutto ciò che conta è la visione del mondo di Trump e la sua interpretazione degli interessi americani, per quanto confusa sia la sua interpretazione. Gli europei devono decidere da soli la loro posizione, anche se per il momento gli Stati Uniti non cambieranno le loro relazioni formali con l'Europa. Trump continuerà ad ascoltare gli europei e a sorridere con approvazione le loro lusinghe, per poi ignorarli come ha fatto con l'incontro in Alaska. Gli europei devono quindi capire che sono soli in questo nuovo ordine mondiale. Gli Stati Uniti non terranno più conto dei loro interessi sia in materia di sicurezza che di commercio. L'Europa deve diventare una potenza globale a tutti gli effetti, affrontando rapidamente e con energia l'intero spettro di sfide che ciò comporta, fra cui lo spazio, i servizi di intelligence e l'intero settore digitale. Questa svolta nella lunga storia dell'Europa richiede sforzi molto maggiori e di più ampia portata rispetto al semplice riarmo europeo con hardware e personale convenzionale, per quanto importante possa essere. Questo è il messaggio dell'Alaska per gli europei." E poi adesso leggerò l'ultimo pezzo, però mi fa venire in mente leggere Joschka Fischer in questo commento, in qualche maniera un parallelo più conservatore e sicuramente di altra scuola, che è quello però dell'urlo di Draghi dal Festival di Rimini, rispetto anche poi a tutto quello che aveva scritto nel suo piano, della sua agenda, rispetto all'Europa, che poi non aveva trovato sponda però per essere applicata. Chiude Fischer: perché l'America di Trump agisce così palesemente contro i propri interessi? A parte la revoca delle sanzioni economiche, Putin ha ovviamente ottenuto ciò che voleva dal vertice, soprattutto l'uscita dall'isolamento diplomatico, il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della Russia come potenza mondiale di pari livello e l'accettazione del destino dell'Ucraina come parte integrante del Russiski Mir, il mondo russo. Perché Trump sta rafforzando la Russia senza alcuna contropartita? Queste domande, per quanto importanti per gli europei, troveranno risposta solo sul terreno della politica interna statunitense. L'Europa deve ora occuparsi di sé stessa. Scusate, sono arrivato in fondo, ma avevo proprio il colpo di tosse. Così Joschka Fischer in questo intervento pubblicato su Il Domani.
It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with the arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion.
Sono le 10:08 minuti e sto per fare una cosa di cui mi pentirò per i prossimi minuti, prima di ascoltare Marina Cattucci da Washington, che ci racconta una città surreale dove Trump ha mandato la Guardia Nazionale a pattugliare le strade, ovviamente con un intento di politica interna, per andare a rompere le scatole alle città con amministrazione democratica. Dicevo, sto per fare una cosa di cui mi pentirò, perché io, come vi ho detto già prima, anche non so più molto di calcio, perché da tempo non me ne occupo più tanto, anche se sono stato tifoso quando ero molto più giovane. Sto sfogliando la Gazzetta, che oggi apre con questa copertina a poster con "Fateci divertire". Oh, comincia il campionato di calcio. E allora io devo dirvi che nella mia vita ho avuto la fortuna di avere un direttore, quando stavo in un altro giornale, che si chiamava Gianni Mura. e da lui ho imparato alcune cose riguardo anche non soltanto la descrizione del calcio e i racconti che ne faceva lui, ma anche al fatto che Gianni raccontava spesso che non era più così divertito in realtà dal calcio che lui guardava sempre con grande passione, di cui scriveva, e non era una questione di vecchiaia, di quello che ci viene un po' del reducismo di quando c'era Sivori, per dire, no? Era proprio una questione che non gli piaceva più questo mondo del calcio così veloce, così anche così un po' aggressivo a volte. Allora, io lo so che molti di voi diranno ma il calcio a Radio Popolare, però insomma all'inizio del campionato è qualcosa di serio, quindi ed è un fatto sociale soprattutto. Come cambiano le nostre domeniche, i nostri sabati anche, visto che si comincia già con le partite dal pomeriggio, rispetto al fatto che ci sia il campionato di calcio. E per me è interessante capire anche come lo affrontate voi questa cosa, anche dal punto di vista delle abitudini. Ricordo mio nonno con la radiolina al Parco del Valentino a Torino, ricordo anche molte coppie dove la radiolina diventava un problema, ricordo un tassista a Roma, ricordate forse è stato, non ricordo che anno era, ma uno sciopero dei giocatori della Serie A, che mi disse, proprio preso il taxi, mi dice siamo disperati, io e la mia fidanzata, perché questa domenica c'è lo sciopero dei calciatori. Io ho detto andate a fare un giro, una passeggiata, insomma inventatevi qualche cosa. Ma lui mi disse proprio, ma no dottore, ma che io e la mia fidanzata la domenica, il sabato, la domenica lo passiamo a guardare le partite e a aspettare i risultati dai campi di calcio, che era una cosa che per me era abbastanza incomprensibile. E quindi ecco che la questione diventa anche chiedervi un po' come vivete voi questo inizio del campionato, con timore a volte magari, oppure con grande attesa. A voi la parola, il numero di telefono è lo 02 33 001 001, l'SMS 331 6214013, la mail è diretta @popolarenetwork.it. Intanto che voi, se volete, chiamate, io le voci le ascolto sempre molto volentieri. Andiamo a sentirci un'altra canzone. Rompe gli indugi Silvia, inizio campionato du palle. Grazie Silvia che hai rotto il ghiaccio. Scrivete pure, telefonate soprattutto, ci sarà chi la guarda sto inizio del campionato. Dai, non fate finta di fare quelli che non lo guardano. Come, 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 come Pronto, pronto.
Pronto, ciao e buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buon campionato a tutti, partiamo così.
Allora, chi sei?
Allora, mi chiamo Serena e io lavoro con il calcio.
Ah.
L'inizio del campionato, fatto che vabbè, si inizia a lavorare, anzi non si smette mai per tutta l'estate. Però oggi si comincia, io lavoro nell'ufficio stampa di una squadra di calcio di Serie C.
Ah, e com'è lavorare per una squadra di Serie C nell'ufficio stampa? Raccontaci.
Allora, la Serie C è una serie professionistica come la A e la B. Di conseguenza le regole organizzative sono le stesse dei campionati maggiori, più o meno, solo che siamo un decimo delle persone che lo fanno. Quindi, diciamo, a seconda dell'importanza della piazza è più o meno impegnativo.
Certo.
La mia squadra è la Giana Erminio di Gorgonzola.
Ok, e tu la devi seguire quindi in tutte le partite?
Assolutamente sì, oltre che vabbè, durante la settimana non c'è mai un momento di pausa, chiaramente.
Senti, ma è una cosa di lavoro o una cosa di passione la tua anche?
Allora, è iniziata come una cosa di lavoro, poi è 11 anni che sono nell'ufficio stampa di questa squadra, quindi diventano tutti poi.
E senti, è com'è relazionarsi con i giornalisti sulla Serie C?
Allora, è molto variegato, dipende dalle squadre che incontri, chiaramente, nel senso che se arriva per ipotesi Vicenza, che diciamo è la squadra più di blasone del nostro girone, la Serie C è divisa in tre gironi, nord, centro e sud. Chiaramente l'impegno diventa maggiore, però alla fine c'è una standardizzazione, le cose sono più o meno sempre le stesse, le richieste delle interviste da gestire, gli accrediti, ci sono degli automatismi, diciamo così. Caso diverso è se tu vai avanti nei campionati, per esempio l'anno scorso noi siamo arrivati in finale di Coppa Italia di Serie C.
Sì.
E lì c'è la rumba, nel senso che, premesso che Sky ha i diritti del campionato, quindi trasmette tutte le gare.
Anche la C?
Anche la C, assolutamente.
Ah beh, dai.
Questo è il terzo anno.
Ok.
E Rai Sport ne trasmette una a settimana, una a turno, diciamo così, a sua scelta.
Senti, ma tu che sei esperta, ma il femminile lo trasmettono anche?
Come ti posso dire, qualcosa la RAI, qualcosa, ma deve succedere proprio qualcosa.
Ci entusiasmiamo solo sugli europei o i mondiali, per il resto non...
Sì, no. Di base ti direi di sì.
Senti, dimmi, tu oggi o domani sei già in viaggio? Stai già andando?
Oggi sono già in viaggio.
Dove giocate?
Alle 18 in casa, quindi a Gorgonzola contro il Trento.
Dai. Grazie mille allora, buon lavoro.
Figurati, grazie.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, come va? Tutto bene?
Tutto bene, tutto
bene. Chi sei?
Sono Samir.
Samir, tu a chi tieni?
Allora, anni 90 sono venuto in Italia. Mm. Primi dell'87 e avevo il piacere di aggregarmi a una squadra.
Sì.
Come vedo tanti al bar, dappertutto, intervista milanista, io sono di Milano, provincia, eccetera eccetera. Anni 90, mondiale del calcio, ero a casa di un milanista, milanese, Lega Nord.
Sì.
Anni 90, ero seduto. Schillaci mette gol,
sì.
Io abito in Italia, mi sono alzato dal divano, abbiamo fatto gol. Lui con suo amico rimasti seduti senza una parola. ma scusa, abbiamo messo gol, quel terron di merda.
Va bene, ti ringrazio molto.
No, ma scusi.
Grazie.
Come?
Grazie, passo alla prossima che ho pochi minuti, ti ringrazio molto.
Okay.
Ciao, grazie, okay. Ciao. Pronto?
Pronto?
Sì, sei tu, chi sei?
Ciao, sono Luciano.
Ciao Luciano.
Io faccio il bastian contrario.
Dai, oh, finalmente, ci mancava.
No, da un po' di anni il calcio non riesco proprio più a supportarlo. Non Capisco chi ci lavora, la passione, tutto quello che vuoi, ma ormai siamo arrivati a un livello tale di falsità, non so come dire, cioè gente pagata centinaia di miliardi, la Coppa italiana che viene giocata in Arabia, io non ce la faccio più.
Ecco, cioè, quindi
siamo arrivati a un livello.
Senti, ma tu dove lavori in un ufficio? Sei impiegato, lavori in un ufficio, sei un libero.
Sì, io sì.
Quanto rimani fuori dal discorso del lunedì?
Oddio, tantissimo, perché pochissimi. Vabbè, io sono in un ambiente un po' strano perché è l'università, però.
Ah, ok. Vabbè, si parlerà di calcio.
I colleghi tifosi, c'è cioè il mio, quello di fianco a me, tifosissimo dell'Inter, quello il professore due porte di là è juventino. Io mi diverto tantissimo a prenderli in giro in maniera veramente feroce. Perché col fatto che loro, cioè non so, quando perde la Juve, perde l'Inter, eccetera, mi diverto proprio. Una cosa che dico più, abbiamo vinto, abbiamo perso, la mia risposta comune, perché hai giocato anche tu.
Va bene, senti.
Allora, io non ho mai capito niente di calcio, però ero tifoso, così, simpatizzavo, diciamo, del Milan, ma da un po' di anni a questa parte non ce la faccio veramente più.
Ti ringrazio moltissimo.
Ciao.
Grazie, ciao. Leggiamo ancora un paio di messaggi. Paola ci dice: che incubo, mio marito è interista. E poi mi saluta, ti ringrazio Paola. E poi ancora Roberta dice che anche lei è dupalle. Gius dice: forza Cagliari, dai. E poi Carlo 61 dice: calcio uguale, oppio dei popoli. E beh, insomma, è una bella citazione comunque sia, al di là di essere più o meno d'accordo.
Packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out of every home.
10:23 minuti, Radio Popolare, 10:30, l'appuntamento con l'informazione. C'è una radio in breve. E noi andiamo invece a Washington con un racconto di Marina Catucci. Qualche cosa l'avete già sentito nei giornali radio di Popolare Network, abbiamo raggiunta, è una testimonianza di ieri sera, ma comunque sia, è validissima perché per i fusi orari, diciamo così, niente è cambiato sicuramente fino a quando si risveglieranno, ed è la militarizzazione delle città, di alcune città, per quella che Donald Trump chiama la sconfitta per il crimine. E cioè anche qui l'ossessione securitaria che bene conosciamo anche noi dalle nostre parti. Trump ha assicurato che ora lo supplicano addirittura di fare la stessa cosa a Chicago, New York e Memphis, oltre che a Washington, tutte città che, guarda caso, sono a maggioranza democratica. E a Washington chi ci racconta la situazione è la corrispondente del Manifesto, Marina Catucci, che oggi proprio sul Manifesto, tra l'altro, ne scrive, se volete andare anche a leggere lì.
Allora, io sono a Washington da 2 giorni adesso. Quello che sto vedendo è una città che non riconosco. Era un po' di mesi che non venivo a Washington, però prima dell'invio delle truppe di questi raid dell'ICE. Quello che vedo è una città deserta, una città vuota. Le truppe sono state mandate, Raid Allies sono stati iniziati e per, secondo Trump, sconfiggere il crimine e dare alle persone di Washington la possibilità di uscire con più tranquillità. In effetti è proprio tutto il contrario. La 14ª Street, che è una strada di movida, no? Come potrebbero essere i Navigli a Milano, la sera è vuota perché, come mi ha detto un ristoratore che ho intervistato, le persone non vogliono andare a un appuntamento romantico, sedersi e poi vedere due ragazzini in lacrime, venire portati fuori durante un ride dalle cucine, perché vengono fatti ride anche nei ristoranti, quindi perché i ristoranti sono portati avanti da personale che per lo più è immigrato e senza documenti. I ristoratori li proteggono perché Washington è una città al 95% che vota democratico, non sono numeri sparati a caso, e quindi qua cercano di nasconderli quando arrivano i ride, però ovviamente non è una cosa che va a buon fine tutte le volte. Cioè, i raid avvengono e avvengono proprio là dove ci sono i lavoratori illegali. Un altro problema è che le delivery, cioè le consegne a domicilio, vengono fatte per lo più da giovani ragazzi venezuelani, anche questi senza i documenti in ordine. Ecco, le delivery non ci sono più perché nessuno va in giro con un motorino ed è un target evidente. I raid vengono implementati con la polizia e l'ICE contemporaneamente, cioè la polizia fa un fermo per strada per una qualsiasi tipo di infrazione, che può essere anche aver attraversato a piedi con il rosso. A questo punto e lo fa a delle persone che si vede chiaramente che arrivano dalla Sud America o che sono arabe, di origine araba, per lo più e maschi. A questo punto interviene l'ICE, perché non li può fermare, ma la polizia sì, e inizia a controllarne i documenti. Se queste persone non hanno i documenti a posto, vengono immediatamente prese, caricate su delle macchine o camionette che non hanno numeri identificativi, non hanno targhe, sono tutte nere, completamente anonime, e di fatto spariscono.
Come te l'hanno definita, scusami, questa situazione?
Chiunque qua, delle persone con cui ho parlato qua a Washington, non ho trovato nessuno contento, cioè non ho trovato persone che abitano anche in quartieri più problematici come Chinatown, che a Washington è un quartiere che può avere un tasso di criminalità più alto. Nessuno mi ha detto sono contento perché adesso mi sento più sicuro. Tutti hanno detto non è questo il modo di andare avanti. La questione degli senza casa, delle persone che sono state, tutti quei accampamenti di senza casa che sono stati brutalmente sgomberati, non si sa che fine hanno fatto le persone che vivono lì. Per molti è stato tipo, cioè non è così che risolvi il problema, non è in questa maniera, bisognerebbe costruire degli shelter, ma non brutalmente spedirli Dio sa dove. E molte poi di questi raid, o questi più di tutto accampamenti di Guardia Nazionale, sono fatti in quartiere dove non c'è un problema di sicurezza, quartieri abitati da liberal, e più o meno sembrano una mossa intimidatoria.
Così Marina Catucci
della Guardia Nazionale.
Scusate, mi è partito di nuovo lo stesso file mentre io volevo questo, che è la nostra sigla, la sigla di Itaca, perché abbiamo finito per oggi, ma torniamo domani, torno domani alle 8.45 con Itaca in viaggio nel presente. Domani avremo un ospite, se non succede niente di particolare, incredibile, che non si sa mai in questo mestiere, e nella nostra contemporaneità, con cui parlare di questo continuo andarianda, voltafaccia, ci sono, non ci sono, risolvo le guerre, non le risolvo, di Trump sull'Ucraina, ma soprattutto anche sulle trattative che riguardano quella guerra. Allora, buon sabato, ci sentiamo domani mattina, un grazie da Angelo Miotto a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, quelle che amano e non amano il calcio soprattutto, ce ne sono parecchie che non lo amano, me l'hanno scritto, portate pazienza, oggi comincia comunque. E la linea va adesso, dopo la pubblicità, alle notizie del giornale radio di Popolare Network. Ciao!